احلى بنحكي حكيكة دقيقة نفهم فيش وقت بضيع شباشة حفيدي بدي
10:18 siete ancora in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo adesso in collegamento con Rita Rapisardi, giornalista freelance, collaboratrice di Espresso Manifesto e Radio Popolare. Come prima cosa, Rita, io ti saluto e ti ringrazio della tua partecipazione su queste frequenze.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Grazie a te ancora per la tua presenza qui sui 105.25. Con te avevamo intenzione di andare ad affrontare un po' il dibattito che sta avvenendo a più voci da giornali, media stampa, media televisivi e radiofonici rispetto al corteo del 31, un corteo molto partecipato che ha visto 50-60.000, a differenza di chi lo dice, di chi lo chiede, persone scese in piazza dai comitati di quartiere, dalle bocciofile ai sindacati, agli ispezioni popolari, Torino per Gaza, NUDM, chi più ne ha più ne metta, tutti insieme contro lo sgombero di Askatasuna e contro un governo che si pone sempre più in opposizione con il suo popolo. All'interno di questo corteo vi sono stati degli episodi di violenza e su questo si è aperto un dibattito. Io so che tu sei una giornalista che lavora in particolare sul torinese e che ha raccolto anche a seguito di questa giornata di lotta delle interessanti testimonianze di quegli attimi appunto del corteo e di come si è costruito. Per questo ti andrei a chiedere, secondo te, come si vanno appunto a costruire questi cortei, come si va a costruire anche la sicurezza e come si va a costruire l'apparato di forze dell'ordine che poi si viene messo in campo.
Sì, dunque diciamo che la manifestazione del 31 già dai giorni precedenti era stata annunciata come una manifestazione che avrebbe visto una presenza massiccia di forze di polizia. Erano 1.000 gli agenti presenti sabato a Torino, 800 arrivavano da fuori, quindi un grande dispiegamento, ancora più grande di quello che era stato chiamato il giorno dello sgombero di Askatasuna, il 18 dicembre dell'anno scorso, ormai possiamo dire, dove insomma la mattina Torino si è svegliata e con 400 agenti e con mezzo quartiere di Vanchiglia militarizzato. Mi ricordo quella mattina insomma lunghissima in cui molti di noi colleghi, ma anche molti attivisti, persone vicina ad Askatasuna, anche le persone che stavano banalmente andando ad accompagnare i figli a scuola, si sono trovati di fronte a decine di camionette. A un certo punto, a metà giornata, ne ho contate 30 intorno ad Askatasuna. E quella militarizzazione in realtà è stata quasi identica per tutto il mese, è stata un po' allentata, ma insomma la presenza in realtà c'è ancora oggi molto viva, anzi dopo sabato, se vogliamo, si è ancora di nuovo alzata questa presenza di polizia. E appunto per la manifestazione l'allerta era alta già da tanti giorni, e lo si poteva capire anche insomma dalle riunioni che ci sono state in prefettura con la presenza del nuovo questore, dalle allerte, dai controlli che sono partiti sin dal giorno prima su treni, tangenziali, autostrade, controlli che però a quanto pare non si sono rivelati, nel senso, utili per bloccare quelle che appunto oggi il governo addita come frange violente, e quindi insomma c'è anche stato evidentemente un qualcosa che non ha funzionato su chi doveva garantire lo svolgimento della manifestazione.
Beh, sicuramente abbiamo visto messo in campo anche, come dire, una grande forza popolare, una grande rabbia popolare, e insomma queste, vabbè, sono delle opinioni qui della regia, però quando insomma di fronte a uno sgombero di questa portata e al simbolo che questo sgombero rappresenta nel fatto di chiusura di spazi di senso, impossibilità di esprimere la propria voce all'interno di un governo che si va sempre più repressivo, soprattutto nelle forme di senso, è naturale che vi siano poi, insomma, scendono in campo delle forze di vario tipo con varie pratiche.
Io... Assolutamente, è una cosa, insomma, che mi occupo di Torino e sono anche torinese, quindi so molto bene, anche conosco Vanchiglia, ci ho vissuto, conosco bene Scatasuna, per molti torinesi insomma è anche difficile non conoscerla Scatasuna. Ho sottolineato anche più volte questo aspetto di cosa si parla di violenza quando si intende violenza. Vanchiglia quella mattina si è svegliata violentata, perché centinaia di famiglie si sono ritrovate in mezzo a una strada senza capire bene cosa stava succedendo. Mi ricordo, insomma, le persone raggruppate davanti all'edificio di Scatasuna, alcune in lacrime, altre sconcertate per quello che stava succedendo, questo sgombero che poi si è trasformato nella definitiva distruzione di un edificio che è stato smembrato al suo interno. E quindi quando, insomma, ti aspetti dalle istituzioni, dall'autorità che ci sia forse una gestione diversa di quelle che possono essere anche problematicità, no? All'interno di un contesto sociale che vede comunque anche delle forze di dissenso che hanno metodi diversi magari da altri, ma che comunque devono avere una certa, come dire, ci deve essere un certo dialogo, altrimenti diciamo, se lo Stato si pone solo con una leva securitaria, autoritaria e repressiva, il livello di tensione non può fare altro che salire, e ne è la prova, insomma, quello che è successo sabato, dove comunque si sta parlando di un corteo partecipatissimo che al suo interno ha varie forme di manifestazione. Io stesso ho parlato con tantissime frange che c'erano, si sta parlando comunque, ricordiamo che dopo lo sgombero di Scatasuna c'è stata una partecipatissima assemblea nazionale che ha visto riunite più di 50 realtà, che poi ha portato alla sottoscrizione di una piattaforma da più di 200 realtà molto diverse tra loro, che evidentemente hanno anche metodi di lotta e di manifestazione del dissenso molto diversi, ma che si sono ritrovate comunque unite sotto uno stesso cappello, che è quello, insomma, della manifestazione, del titolo della manifestazione, che è appunto Torino è partigiana contro il governo, per gli spazi sociali e contro la guerra, perché non dimentichiamolo, anche questo è un tema importantissimo quando, insomma, abbiamo queste manifestazioni che sono partecipate anche da tanti genitori che io ho sentito e mi hanno detto: io ho paura un domani per i miei figli, perché magari potranno essere arruolati. Sono problemi molto reali nella vita delle persone.
Ecco, sicuramente quello che stai andando a raccontare racconta anche un quadro più generalizzato anche di violenza, no? di Stato, una violenza che non fa solo riferimento allo sgombero, non solo alla militarizzazione di Vanchiglia, ma si va a inserire anche in un cambiamento radicale delle cose a livello nazionale ma anche globale, un po' anche la tendenza del governo Meloni di prendere, come dire, il filo da quello statunitense, una militarizzazione che va in quel senso, anche una pervasività di un certo stato di polizia che va in quel senso, ma anche una violenza che è quella che ha portato per 2 anni ogni settimana persone in piazza contro il genocidio, che le porta a mobilitarsi contro la violenza della detenzione delle frontiere, che la porta a mobilitarsi contro la violenza dell'alternanza del lavoro, delle morti sul lavoro e via dicendo.
Che è anche una violenza che è quella delle operazioni repressive da parte della Questura di Torino, che hanno colpito, diciamo, in modo abbastanza inaspettato ed estremamente gravoso, delle persone minorenni che sono state poste, diciamo, in via del tutto quasi eccezionale rispetto a quelli che sono i canoni dell'IPM, agli arresti domiciliari, che ha portato anche in una seconda operazione 2 persone minorenni in carcere, altre 2 in comunità e una invece maggiorenne, prima alle Vallette e poi al CPR con un rischio di espulsione. Quindi sembra un un po', come dire, riduttiva la narrazione che viene fatta all'interno delle aule parlamentari, appunto della rabbia e di come questa rabbia viene espressa, inquadrandola solo ed esclusivamente in una cornice temporale che è estremamente limitata. Come abbiamo raccontato più volte qua dai microfoni di Radio Blackout, le mobilitazioni negli ultimi anni, da quelle contro le carceri CPR in solidarietà alla resistenza palestinese, sono state tante. Abbiamo raccontato anche qui dai microfoni di Radio Blackout le mobilitazioni in solidarietà alla Global Sumud Flottiglia, la mobilitazione che ha puntato a bloccare la città e che ha bloccato la nazione attraversando, facendo attraversare piazze, porti e stazioni. Quindi diciamo questa etichetta di terrorismo, questo richiamo agli anni di piombo sembra estremamente forzato e soprattutto non restituisce la complessità e la profondità di quella che è una svolta repressiva contro la quale, diciamo giustamente e con una molteplicità di pratiche, la piazza prova a rispondere.
Assolutamente, queste sono storie, quelle insomma che dicevi della cronaca recente torinese, di cui mi sono occupata in prima persona e che hanno visto un innalzamento delle risposte giudiziarie assolutamente fuori dalla norma. Ad esempio, il caso più clamoroso, se vogliamo, è quello che riguarda i giovani studenti dell'Einstein, che per impedire il volantinaggio fascista e xenofobo del gruppo della Gioventù Nazionale, che è il gruppo giovanile di Fratelli d'Italia, quindi del partito di governo, si sono ritrovati colpiti dai domiciliari. E questo, diciamo, ci dà una linea molto chiara di quello che vuole essere, insomma, la mano su alcune tematiche e che appunto ignora, come dicevate voi in studio, tutto un mondo che invece è sceso per mesi in piazza, migliaia e migliaia, si parla di milioni di persone l'autunno scorso, sceso in piazza, insomma, se vogliamo dire pacificamente, però completamente ignorato, inascoltato. E allora poi capisci che se lo Stato parla e si attiva solamente quando cerca di cavalcare un certo tipo di narrazione, facendo finta che il resto non esista, perché poi alla fine il governo non è il governo di chi l'ha eletto, il governo è il governo di tutti i cittadini, e se i cittadini ti dimostrano con una chiamata così grande che c'è qualcosa che non va, perché non si può ignorare la devastazione e l'uccisione sistematica di un popolo in cui il nostro paese ha comunque un protagonismo, perché riferendoci a Israele forniamo armi a questo paese, è ovvio che c'è qualcosa che si rompe nella dialettica tra cittadini e istituzioni, ed è inevitabile che poi, insomma, si vada sempre di più ad alzare la tensione. A riguardo, io oggi per il Manifesto ho intervistato Enrico Zucca, che è il pubblico ministero del processo sulle torture alla scuola Diaz, su alcune tematiche di questi giorni. E, insomma, io penso che ci dia un quadro molto interessante su, ad esempio, stavate citando, sull'uso che poi si rivela sempre fallimentare dei teoremi di associazione per delinquere e di terrorismo per spiegare delle piazze che sono in realtà mosse da ben altre forze, cioè teoremi che tra l'altro hanno colpito Scatasuna e che, insomma, adesso ci sarà anche l'appello, ma che in primo grado è stato accantonato completamente, teoremi tra l'altro che si basava come insomma, per accusare, diciamo, un gruppo di associazione per delinquere devi avere alcune basi molto solide, una di queste banalmente è dove si rifornisce, cioè dove trova i fondi per alimentare l'associazione a delinquere. Io che ho letto le carte di quell'inchiesta, per chi non lo sapesse, c'è scritto che i pranzi solidali, le cene organizzate, le polentate dovrebbero essere i fondi da cui a Scatasuna è riuscita a mettere su un'organizzazione addirittura repressiva che va a mobilitare tutte le piazze violente di Torino e oltre. E si sta, comunque anche a livello proprio come voleva, insomma, ricordare Zucca, se vogliamo passare anche proprio a un livello oltre che giudiziario, quasi sociologico, questa chiave di lettura non rispecchia assolutamente quelle che sono le richieste delle persone che scendono in piazza, che non sono organizzate a livello terroristico. È una semplificazione che sicuramente fa gioco soltanto alla propaganda, non alla realtà dei fatti, ecco.
Sì, certo, è quella stessa semplificazione che tra l'altro ci viene commentata in qualche modo con un messaggio che ci arriva al 346-667-3263. La violenza dello Stato criminale inizia anche laddove si chiudono spazi e li si lascia decadere, come i tanti edifici vuoti di cui alcuni riprendono vita per appagare esigenze sociali fondamentali ma criminalizzati dal potere criminale, no? Un po' la stessa dinamica per cui un centro sociale diventa un covo di terroristi e le manifestazioni di dissenso diventano appunto anche queste espressioni di una violenza terroristica. Ecco, a proposito di questo ribaltamento e anche accelerazione di un discorso sul terrorismo, sulla costruzione di un teorema che poi diventi strumento, no, per innalzare la repressione. C'è stato, a tuo dire, visto che sei una delle voci che stanno prendendo in causa su varie fonti televisive, su vari mezzi televisivi, una costruzione di questo, una polarizzazione di questo conflitto, di una costruzione e una manipolazione anche delle immagini e dei video, anche per andare nella direzione anche di un pacchetto sicurezza, mi viene da dire. Penso anche a un documento che è uscito da parte di Usgirai, che testimoniava come sul TG Piemonte vi fosse era stato dato un documento video di un'intervista fatta ad un compagno di Ascatasuna, che poi non è mai stato trasmesso, ma che è stato invece sostituito con un video di una non intervista, mentre l'altro era dialogante, qua non vi era nessuna domanda, di uno dei poliziotti che era finito in ospedale dopo il 31 ed è stato mandato in alternativa. Ecco, a proposito della costruzione di un discorso mediatico, quali sono le tue considerazioni?
Io penso che quando si parla dell'informazione nel bene e nel male, purtroppo se ne parla sempre più spesso nel male, da giornalista che quindi è all'interno, devo dire che non rispecchia poi la complessità anche di chi la costruisce questa informazione, perché sicuramente ci sono delle persone, dei giornali, degli editori che rispondono a esigenze di un certo tipo, ma io trovo che ci siano tantissimi colleghi in Italia che lavorino in maniera egregia e soprattutto in base a quelli che sono poi che è la deontologia giornalistica. Ad esempio, in questi giorni, insomma, faccio solo una piccolissima parentesi personale, sto subendo un attacco mediatico non indifferente, lasciando stare insomma le shitstorm che subisco abitualmente, ma anche da tanti colleghi che mettono in dubbio la mia professionalità semplicemente per aver fatto il mio lavoro di cronista. Bisognerebbe ricordare, rimanendo proprio solamente nell'aspetto giornalistico della questione, che raccontare i fatti nella loro interezza e contestualizzare un evento, come mi è capitato di fare perché ero presente, non è solo un dovere professionale, ma è anche un presidio di democrazia, e questo credo dovrebbero fare tutti i colleghi, partire da lì, insomma. Questo potrebbe essere già un ottimo contributo a un discorso migliore, che poi non spetta a noi stabilire, ma che spetta ai lettori, no? Che è un loro diritto farsi, avere un'informazione degna per poter farsi un pensiero critico, qualsiasi esso sia, perché è comunque importante anche avere una pluralità. Sulla questione delle manipolazioni, diciamo che non lo so, è un po', credo sia più che manipolazione, a volte è più anche la lente dove viene puntata, perché non si possono ignorare, ad esempio, se vogliamo sempre rimanere sui fatti di sabato, che ci siano stati anche tanti episodi di abusi e di un uso ingiustificato della forza da parte delle forze dell'ordine sabato. C'è chi questi diciamo episodi li ha voluti ignorare, e c'è chi, magari come noi e tanti altri colleghi, ho visto anche insomma anche tanti altri colleghi su altri giornali, hanno voluto riportare per quello che sono, per la verità dei fatti, che poi è lo scopo del nostro lavoro.
Ed è proprio partendo dalla verità dei fatti che, appunto, in quanto giornalista e in questo clima di tendente delegittimazione costante di quelle che sono le istanze che vengono portate dalle piazze, appunto questa tendenza anche alla polarizzazione attraverso una manipolazione delle informazioni che vengono attraverso le immagini o che vengono attraverso i video. La tua testimonianza dava anche degli stimoli rispetto a come provare a guardare un video e come appunto provare a contestualizzarlo al di là dei pochi secondi che talvolta vengono messi a disposizione sulle piattaforme o anche sui siti di informazione. Quindi proprio vista la tua esperienza e visto i quesiti che ponevi all'interno della testimonianza che è stata condivisa sull'esperienza del 31 di gennaio nella piazza di Ascatasuna contro il governo, ti volevamo chiedere quali potevano essere ad esempio dei consigli utili a quelle persone che trovandosi in situazioni di piazza si danno come obiettivo quello di provare a documentare, quindi quale può essere un modo di documentare per provare a restituire delle informazioni che provino a superare appunto questa tendenza alla manipolazione, alla relativizzazione delle informazioni e appunto poi con questo scopo di polarizzare e di dividere appunto tra e portare avanti questa distinzione tra buoni e cattivi.
Io sull'episodio specifico ci tengo a dire che comunque già il giorno dopo ho sentito il collega del famoso video del pestaggio al poliziotto. Per capire io stessa se questo video era stato tagliato in qualche modo, e devo dire che non è stato così, insomma lui mi ha confermato che effettivamente è riuscito ad arrivare nel posto in quel momento a registrare solamente quello, quindi diciamo che più che il video tagliato, a me quello che aveva sorpreso era come il video era stato letto non solo dalle persone che giustamente vedono comunque una scena di violenza, e sicuramente è forte, io stessa ero lì davanti. Non è facile comunque assistere a certe scene. A me quello che più che altro aveva sorpreso, del motivo poi penso per cui ho scritto quelle righe, era come era stato confezionato una realtà che non esisteva. Cioè, io ad esempio ho letto anche da alcuni colleghi che avevano descritto il fatto che lui fosse stato preso, trascinato via per poi essere accerchiato, picchiato. E io non ho visto questa scena, e quindi ho semplicemente descritto quello che avevo visto, considerato che tra l'altro la mia testimonianza non nega, non minimizza, non smentisce, perché non si può smentire un video, no? Che è chiarissimo a tutti, quei secondi ci sono, il pestaggio è accaduto, per fortuna insomma stanno tutti bene, credo che sia questo l'importante. Diciamo che all'interno delle manifestazioni ci sono scene di vario tipo, di fianco a questa ce ne sono tante altre, anche qua ci sono delle prove video, quindi non è che sono io a dirlo, ho raccolto delle testimonianze di persone che sono finite in ospedale, che sono state anche lì colpite alle spalle, che non andrebbe fatto, che hanno ricevuto in testa, all'inguine, per fortuna non in faccia, perché sennò a questo punto ci poteva scappare il morto, dei lacrimogeni sparati ad altezza uomo. Io stessa sono stata sfiorata da diversi lacrimogeni ad altezza uomo, che come sappiamo non è insomma il modo in cui andrebbero lanciati. E quindi ci sono insomma varie sfaccettature all'interno di una manifestazione che andrebbero raccontate. Il consiglio che posso dare io ai colleghi, cioè non mi pongo diciamo di dare consigli ai miei colleghi, soprattutto ai videomaker e ai filmmaker, perché loro fanno un lavoro molto complicato, perché devono stare in prima linea, ovviamente perché devono portare del materiale, tant'è che hanno protezioni sempre alte come abbiamo visto rischiano tanto e vengono anche purtroppo presi e manganellati. C'è insomma Federico, che è un bravissimo collega, che ha subito un pestaggio veramente molto duro, perché su di lui erano in diversi col manganello e con i calci in testa. Per fortuna sta bene, perché appunto va al caschetto, ma il suo video penso ce l'abbiamo in mente tutti, ecco.
Io Rita ti ringrazio moltissimo, intanto per chi fosse interessato, a proposito dei video che menzionavi, vi è anche un'inchiesta che sta circolando a partire da Libere di Lottare, Info Out, se non erro, un'inchiesta video che testimonia proprio quello che raccontavi tu, lanci ripetuti ad altezza uomo, proprio cercando di centrare le teste dei manifestanti, il collega che è stato pestato, l'uomo di 66 anni che insomma si è ritrovato con la faccia ricoperta di sangue abbandonato accanto a un albero. Insomma, queste sono alcune delle violenze che sono state registrate da quella giornata. Io ti ringrazio ancora moltissimo e ti auguro una buona mattinata.
Grazie a voi per avermi voluta qui e niente, a presto.
A presto a te.